prekidamo program zbog vanrednih vijesti.
Čim pogledam ujutro, gutam informacije, novine, portali, dnevna doza sekiracije, naslovi bombastični, estrada, crne hronike, ko se ženi, koko mrtvi, terori, harmonike. Hiljadu zašto, ali jedno zato, da li će novi rad da poče Rusija ili NATO? Svaka nova vijest me potpuno zablokira, ali neću da se brinem da mi čuna ne zatrokira. Dajče li se tope...
E buonasera a tutte e tutti, benvenuti e benvenute a una nuova puntata dell'Urlo dei Balcani qui su Radio Wombat. Appunto, questo è l'Urlo dei Balcani, parliamo di geopolitica in generale, cercando di dare un occhio di riguardo ai Balcani, i nostri vicini più vicini, che spesso appunto non vengono toccati dalle notizie mainstream dei nostri mezzi di informazione. Nuova puntata, cioè prima puntata del 2024, ancora non ci eravamo risentiti, non ero ripartito. Se voleste scrivermi, come sempre vi ricordo, posta wombat @insiberia.net. Ci potete ascoltare sulle onde medie 13.59 oppure dal sito radiowombat.net. A seconda di dove mi state ascoltando in questo momento, vi dico anche l'altra modalità per usufruire del mirabolanti contenuti di Radio Wombat, che sono sempre di più. La puntata di oggi appunto ci dedichiamo principalmente a questioni balcaniche, devo dire mi sono un po' soffermato, non ho tantissime notizie, ne avrei miliardi da dare. Purtroppo stiamo vivendo, insomma, l'inizio del 2024 non è stato un buon inizio, era già finito male il 2023. 2024 molto male, appunto conflitti in tutto il mondo, sul filo del rasoio, grazie a Dio ne sentiamo parlare, insomma sappiamo, siamo consapevoli di quello che sta succedendo, sappiamo perfettamente, e qui Radio Wombat ce ne siamo occupati svariate volte nel Medio Oriente, a partire da il conflitto tra Israele e la striscia di Gaza, conflitto, vabbè, non sto a declinarvi, a dirvi per bene, abbiamo avuto, cioè, di cosa stiamo parlando, lo sapete, se non lo sapete c'è stata la staffetta sulla Palestina appunto pochi mesi fa, ne trovate i podcast disponibili sul sito radiowombat.net, e, però da lì appunto abbiamo visto un accendersi di conflitto con l'allargamento, come era prevedibile, a tutti i paesi vicini. In primis sapevamo del Libano, sappiamo dell'Iran e il Pakistan, che è stato tirato in ballo non da tanti giorni. L'Iran che comunque partecipa a questa questione qua, insomma il mondo arabo che non si schiera del tutto con la Palestina per questioni puramente non tanto geopolitiche quanto proprio economiche, perché comunque è l'Israele è un centro, un polo di soldi, cioè di commissioni, tanto per gli USA quanto però per anche i vicini. Insomma, quindi il mondo arabo è ancora diviso, non si è schierato, non si sa, il conflitto comunque continua ad allargarsi, che per ora si limitano a bombardamenti lungo i confini, però questo è sempre molto molto pericoloso. E in più appunto legato a questo tutta la questione degli UTI, molto interessante, nel senso tutto il processo della nascita dei cosiddetti ribelli UTI, di quello che stanno facendo e i danni che hanno portato all'economia occidentale grazie al loro al blocco. Chiaramente non è che non sto facendo propaganda pro UTI, però è sicuramente un qualcosa da approfondire, la storia dello Yemen, al di là di quello che ci raccontano i giornali, nel senso che c'è molto di più e è una questione anche socio-culturale, insomma, molto interessante. Mi invito a cercarlo, il web è pieno di podcast che ne raccontano, che lo raccontano piuttosto bene, quindi vi invito ad approfondire per sapere di cosa stiamo parlando. In tutto ciò noi abbiamo due belle navi da guerra proprio lì nello stretto, nel Mar Nero, e niente, insomma, quindi siamo in qualche modo nuovamente anche noi coinvolti. C'è alle porte una nuovissima ne parleremo velocemente dopo, nuovissima appunto esercitazione in bocca alla Russia, appunto anche là confini stabili, le parti dei paesi baltici non si sentono per niente al sicuro, esercitazione NATO, dicevo, con più di 90.000 uomini e mezzi della NATO che ancora una volta appunto mostrano i muscoli, dicendo che facendo capire che un conflitto comunque riceverebbe una risposta in breve termine, o almeno questo è l'intento. E, comunque parleremo di Polonia, parleremo di per forza di Serbia e Kosovo. L'ultima notizia, finalmente la Turchia ha dato il via, finalmente insomma, ha dato il via libera alla Svezia all'interno della NATO. Non so gli unici conflitti, perché nel sud-est asiatico invece abbiamo un po' di subbuglio, in particolar modo sembra che la Corea del Nord voglia muoversi e forse appunto dichiarare guerra, insomma entrare in guerra nuovamente con la Corea del Sud, e sembra voglia tirare in ballo anche il Giappone, però insomma questo è tutto da vedere. Voce un po' metallica, boom, grande botta. Insomma, tante notizie, non approfondirò tutto. Chiaramente in questa puntata ci soffermiamo sulle questioni un pochino più prettamente balcaniche, ma chiaramente il buon Tuco terrà gli occhi, gli orecchi aperti e magari faremo qualche approfondimento insieme su tutti gli altri conflitti in atto, non solo, non scordiamoci dell'Africa che comunque ha una sua peculiarità, tutti i casini sono successi soprattutto nella parte diciamo centrale, centro-ovest dell'Africa. Ma non solo, insomma, e il Sud America, grandi questioni in Sud America con il narcotraffico che lotta contro gli eserciti, insomma, veramente un mondo bello incasinato. Fermiamoci, partiamo subito con il primo pezzaccio di oggi, rimanete qui con me appunto e niente, rimanete qua all'Uro dei Balcani, a breve altre notizie Wombat!
You're welcome. try to be a good one.
Rieccoci qua, questo è l'Uro dei Balcani, per chi si fosse appena collegato. L'Uro dei Balcani, il buon Tuco, vi dà un saluto, un buon pomeriggio, una buona serata, quello che è. Vediamo un po', bisogna vedere quando mi state ascoltando. Comunque partiamo subito perché il tempo è tiranno, come sempre, e partiamo subito con le prime notizie. Partiamo dalla Serbia, perché in estrema sintesi l'esito delle elezioni anticipate dello scorso 17 dicembre sarebbe il seguente: nonostante le migliaia di denunce di irregolarità e brogli elettorali, è stato ufficialmente dichiarato che a vincere la tornata elettorale è stato proprio il partito progressista serbo, l'SNS, con il presidente Vučić. L'avevamo detto, era prevedibilissima questa questione. Sappiamo quale sia la situazione in Serbia, fondamentalmente un controllo stretto da parte dell'SNS di tutto il di tutta la Serbia, a partire dai media, ma non solo. Difficilmente, se non con forse una rivolta armata, potranno liberarsi di questi politici qua. Comunque l'SNS ha conquistato 129 seggi su 250 complessivi del Parlamento serbo, contro i 65 dell'opposizione, diciamo, filoeuropea, riunita nella coalizione La Serbia contro la violenza. Al terzo posto invece si piazza il Partito Socialista Serbo, l'SPS, con 18 seggi, mentre la coalizione conservatrice NADA è una lista della destra filogovernativa denominata Noi, Voce del Popolo, hanno ottenuto rispettivamente 13 e 13, cioè entrambi 13 seggi ciascuna. In Parlamento. I restanti seggi sono stati ripartiti tra i partiti delle minoranze nazionali, che sono ungherese, croata e bosniaca. Ma attenzione, New Entry, una lista che si autodefinisce partito russo e che è riuscita ad entrare in Parlamento presentandosi come minoranza nazionale. Sappiamo i legami con la Russia della Serbia molto stretti, con piede in due staffe, anzi in tre, perché anche la Cina sappiamo agire bene in Serbia. Quindi non stupisce, però, particolare. Il 17 dicembre, appunto, si è votato per il rinnovo del Parlamento nazionale, di quello della provincia autonoma della Vojvodina. Lo stesso giorno si sono tenute anche le elezioni amministrative in 65 municipalità e comuni, tra queste anche la capitale Belgrado, dove la formazione del nuovo consiglio comunale resta però ancora incerta. Stando alle parole del presidente Vučić, l'epilogo della situazione a Belgrado dipenderà da Nestorovic e dalla sua lista Noi Voce del Popolo, in cui molti vedono un fenomeno politico artificiosamente creato dal regime. A seconda di, capito, cioè si cambia il nome per e facce, ma si rimane la stessa solfa. A seconda dell'intensità delle pressioni esercitate dall'opposizione e dalle istituzioni internazionali riguardo alle prove di brogli elettorali, sarà quindi Vučić a decidere se a Belgrado si insedierà una nuova giunta oppure il voto verrà ripetuto. Insomma, quindi molti brogli, perché per esempio si sono riscontrati molti elettori fantasma. L'UNDC CRTA, che si occupa del monitoraggio delle elezioni, ha documentato una serie di brogli nei seggi elettorali in tutta la Serbia. La maggior parte delle manipolazioni ha riguardato l'elenco degli eventi di diritto in cui sono stati iscritti migliaia di elettori fantasma, ossia di persone provenienti dalla Repubblica Spraska della Croazia, provenienti dalla Repubblica Spraska, quindi Bosnia e Erzegovina, dalla Croazia, dal Kosovo, ma anche dai comuni non interessati al voto, che hanno dichiarato una residenza falsa. Residenze sono state dichiarate in luoghi occupati da capanni, garage, uffici dell'azienda idrica di Serbia, persino in una centrale telefonica. A Belgrado, in un edificio incompiuto e abbandonato, sono stati registrati ben 129 aventi diritto. Di questi il 96% non aveva la residenza anagrafica a Belgrado, quindi non poteva nemmeno votare alle amministrative nella capitale. Un altro caso emblematico, emerso da un'analisi dell'elenco degli aventi diritto condotto dalla CRTA, è quello di un uomo con un cognome insolito, Rikovic, il quale insieme ai suoi 7 familiari è stato iscritto in ben 6 seggi elettorali in 3 città diverse. Le analisi di CRTA, come anche quelle condotte dai partiti di opposizione, sono piene di informazioni su massicci spostamenti di elettori. Stando alle stime dell'opposizione, solo a Belgrado circa 40.000 persone hanno dichiarato una residenza fittizia. Per Nedeshkova, direttrice appunto del CRTA, le manipolazioni rivelate sono solo la punta dell'iceberg. Un'analisi preliminare ha riscontrato gravi irregolarità nel 10% dei seggi elettorali a Belgrado e nel 5% dei seggi alle elezioni parlamentari. CRTA ha individuato i meccanismi di spostamento organizzato dagli elettori nel 14% dei seggi. Già nel corso della giornata del voto, il del 17, mentre i media raccontavano di autobus che trasportavano cittadini dalla Repubblica Sprasca a Belgrado per votare, è diventato chiaro che era in corso una manipolazione. Se ne sono resi conto anche gli osservatori internazionali, denunciando pubblicamente quello che hanno visto. Alcuni membri del Parlamento europeo hanno chiesto un'indagine internazionale, invitando i paesi membri dell'Unione europea a non riconoscere i risultati delle elezioni finché l'inchiesta non sarà chiusa. Dopo un dibattito al Bundestag, alcuni parlamentari tedeschi hanno chiesto che le elezioni a Belgrado venissero ripetute. Ci aspettiamo, dicono, che un paese che ha avviato i negoziati di adesione all'Unione Europea nel 2014 sia capace di organizzare elezioni eque e libere. Sembra invece che le recenti elezioni in Serbia siano state sistematicamente manipolate dallo Stato. Questo si legge in un comunicato firmato dalla portavoce della politica estera del gruppo parlamentare dell'SDP, del cancelliere Scholz, appunto. I parlamentari tedeschi hanno anche invitato la Commissione europea a riconsiderare il suo atteggiamento nei confronti di Belgrado. La leadership serba ha respinto tutte le accuse. Il presidente Vučić, reagendo alle critiche avanzate dalle istituzioni internazionali, ha dichiarato che quello dello scorso dicembre sono state le elezioni più eque della storia serba. È chiaro. La coalizione La Serbia contro la violenza ha incentrato la sua lotta politica post-elettorale sul Belgrado, chiedendo che le elezioni nella capitale vengano ripetute, cioè si sono concentrati sul cercare di far ripetere almeno quelle a Belgrado e non in tutta la nazione. L'opposizione si è rivolta anche alla Corte Costituzionale dopo che la Commissione Elettorale Comunale, la GIK, ha respinto tutte le denunce di irregolarità elettorali. Stando ai risultati definitivi resi noti dalla GIK, la lista guidata da Vučić ha ottenuto 49 seggi sui 110 complessivi del Consiglio Comunale di Belgrado, contro i 43 della coalizione La Serbia contro la violenza. A seguire la lista NADA con 7 seggi e poi 6 seggi per Noi, Voce del Popolo, e 5 per i socialisti. Fino a Capodanno le forze di opposizione sono scese in piazza ogni giorno per protestare contro i brogli elettorali. Alcuni esponenti dell'opposizione hanno fatto lo sciopero della fame chiedendo l'annullamento delle elezioni e sporgendo denunce alle autorità competenti. Si è riusciti così a internazionalizzare la lotta contro i brogli, portando all'attenzione non solo delle istituzioni internazionali ma anche di alcuni media mondiali molto influenti. Il fatto che la coalizione, La Serbia contro la violenza, nonostante il crollo dei media da parte il controllo dei media da parte del regime e una campagna elettorale piuttosto breve, sia riuscita a ottenere un risultato migliore rispetto alle elezioni precedenti, conquistando 902.000 e spiccioli voti, la rende un attore importante nella scena politica serba. La lista Vučić ha ottenuto 1.783.000, quindi insomma quasi 1 milione di voti in più. Ciò che manca a questa coalizione è una chiara idea di quale strada ora intraprendere. Sembra che l'opposizione filoeuropea giochi la carta della ripetizione del voto a Belgrado. Il mazzo però è in mano a un imbroglione. Alle ultime elezioni Vučić ha indebolito il Partito Socialista Serbo e ha letteralmente distrutto la destra, che non essendo riuscita a unirsi prima delle elezioni non ha nemmeno superato la soglia dello sbarramento. A quanto pare Vučić ha appoggiato e ora continua a manipolare il partito di destra filorussa guidato dal dottor Nestorovic. Così alle prossime elezioni amministrative, che si terranno in primavera, quelle dello scorso dicembre sono state le elezioni anticipate e hanno interessato solo 65 comuni, potrà nuovamente far migrare gli elettori e gridare alla vittoria. Per come stanno le cose oggi, se le elezioni a Belgrado non dovessero essere annullate, ogni nuova tornata elettorale sarebbe svuotata di qualsiasi significato e saremo sempre più lontani dal principio fondamentale della democrazia, per cui il potere non è mai illimitato e può passare di mano attraverso eque e libere elezioni. Quindi situazione in Serbia veramente, veramente pesa, ma lo sapevamo, ne avevamo già... come dire, i sentori da diverso tempo, direi. In tutto ciò ci leghiamo a questa questione del controllo dei media fondamentale per riuscire a fare un po' quel che si vuole, perché appunto i media sono media liberi, chiaramente, e non assoggettati, sono molto importanti. Sappiamo che nei Balcani purtroppo la situazione non è delle migliori, anche nel nostro paese lo sappiamo, i giornalisti ora parlano principalmente di questo, la legge Bavaglio, e di tutti i paletti che la politica sta mettendo, e in particolar modo questo governo non risponde alle domande, fondamentalmente. Un governo che di un partito che faceva delle domande, delle scomode, la bandiera appunto per ogni battaglia, adesso non risponde più, e anzi appunto va contro chi fa le domande. Poi non che i nostri giornali mainstream siano perfetti, anzi il contrario direi, però insomma nei Balcani, ne abbiamo parlato tante volte, la questione non è positiva, e in alcuni casi è peggiore. Non fa eccezione la Croazia, che sembra dover attuare un simile bavaglio, perché i nuovi emendamenti al codice penale, se approvati dal Parlamento di Zagabria, introdurranno il reato di divulgazione non autorizzata dei contenuti di indagine, che non riguarderebbero i giornalisti ma le loro fonti. Però di conseguenza, secondo l'Associazione Croata dei Giornalisti, il risultato sarebbe simile alla legge bavaglio italiana. È una preoccupazione dell'associazione, ancora non è legge, che negli ultimi giorni ha l'associazione dei giornalisti croata, che è l'HND, ha protestato animatamente, ha già annunciato un ricorso costituzionale contro il nuovo codice penale croato. Tutto è cominciato però la settimana scorsa, quando il governo conservatore del premier Plenković ha proposto degli emendamenti al codice penale, che ora passeranno dal Parlamento, che da un lato introducono il reato di femminicidio e rafforzano i diritti delle donne vittime di violenza, e dall'altro aggiungono però un nuovo reato di divulgazione non autorizzata dei contenuti di indagine. Partiamo prima però da quella buona, diciamo, appunto il reato di femminicidio, che non c'era, non esisteva. La prima novità appunto è questa, sono passati appunto dal Parlamento il 18, ancora non ho aggiornamenti definitivi. Comunque il primo ministro Plenković aveva annunciato questo cambiamento già nel settembre del 2023 per fare fronte a un numero di femminicidi in crescita negli ultimi anni, un numero che fa della Croazia il terzo paese in Europa per numero di omicidi intenzionali di donne commessi da partner o ex partner, secondo un'indagine condotta dall'European Data Journalist Network. La settimana scorsa il ministro della giustizia Malenica ha annunciato il contenuto del nuovo emendamento, cioè l'omicidio aggravato di una donna, il femminicidio, è un nuovo reato penale punibile con almeno 10 anni di carcere. In Croazia l'omicidio, che è ubojstvo, è oggi punito con una pena di almeno 5 anni di prigione, mentre l'omicidio aggravato, cioè teško ubojstvo, prevede almeno 10 anni di carcere, così come il nuovo reato di femminicidio. È un cambiamento importante, dice Malenica, stiamo introducendo la violenza di genere come violenza diretta contro una donna, perché donna. Aumentano anche le pene previste per lo stupro, per i reati contro la libertà sessuale e per gli abusi sui minori. Anche nella legge sulla procedura penale gli emendamenti rafforzano i diritti delle vittime di violenza. Però c'è la controparte, che è un po' una caccia agli informatori. Se l'introduzione del reato di femminicidio è stata accolta positivamente, la restante parte degli emendamenti ha provocato una levata di scudi. Il nuovo reato di divulgazione non autorizzata dei contenuti in un'indagine è infatti visto come un tentativo per limitare le fughe di notizie che negli ultimi anni hanno martoriato il governo Plenković. Il premier, se vi ricordate, nel 2016 il premier, che se vi ricordate è al potere dal 2016 e attualmente al suo secondo mandato, ha dovuto sostituire negli ultimi anni ben 30 ministri, per lo più colpiti da scandali di corruzione rivelati dalla stampa. In tutto ciò vi ricordo che le prossime elezioni politiche si tengono proprio nel 2024. Il governo assicura che il nuovo reato non è diretto contro la professione giornalistica, come ha precisato lo stesso Plenković. Gli autori di questo atto criminale possono essere solo ed esclusivamente i partecipanti al procedimento, e non si tratta in alcun modo di giornalisti, ma ad esempio di funzionari giudiziari, imputati, avvocati, testimoni, periti e così via. Ora è specificatamente prescritto che gli autori, complici o gli istigatori, quando commettono questo reato, non possono essere giornalisti. Questo regolamento riguarda la fase non pubblica di un procedimento penale. Questo è quello che dice sempre Plenković. Parliamo, insomma, della fase delle indagini preliminari, mentre con le conferma di un'accusa, il procedimento penale diventa pubblico e in tutte le fasi del procedimento il pubblico ha il diritto di sapere che è indagato per questo reato, per quale reato e quali azioni sono state intraprese. Quindi tutte nelle fasi istruttorie, nelle fasi preliminari, devono rimanere totalmente segrete e un controllo, una stretta in particolar modo su chi partecipa a queste a indagini o comunque fa parte del un po' della galassia appunto del, di quello che avviene prima, che appunto secondo Plenković è poi quello che va a dire le cose ai giornalisti, quindi non sono i giornalisti a essere sotto il mirino, ma invece i, appunto, gli informatori. Rispetto alla legge bavaglio proposta dalla Meloni, è già approvata dalla Camera dei Deputati e contro cui è già scesa in campo la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, il testo croato prevede dunque un'eccezione per i giornalisti, ma risulta, avvertono i reporter croati, ma il risultato, avvertono, è lo stesso. Non c'è alcuna giustificazione per questa legge, i giornalisti croati non possono essere comprati con il fatto che qualcuno ha messo in atto un'esenzione per i giornalisti. Sicuramente tutti i cittadini in Croazia dovrebbero essere uguali davanti alla legge. In secondo luogo, se il partito del governo vuole punire coloro che fanno trapelare informazioni, allora può ricorrere alla legislazione esistente per farlo. Questo lo afferma Zofko, il presidente dell'Associazione Croata dei Giornalisti, annunciando che presenterà un ricorso costituzionale e, se necessario, alla Corte di Strasburgo. Lo stesso, appunto, la proposta al governo croato è la legge delle cattive intenzioni, che colpirà la stampa indirettamente, ovvero punendo le fonti dei giornalisti. Zenko ci dice: secondo noi la proposta del governo è appunto una legge che vada verso le cattive intenzioni, a punire le cattive intenzioni. Anche il presidente Milanovic si è espresso contro la proposta di legge, assicurando fin d'ora che grazierà tutti coloro che ne saranno oggetto, ma il suo mandato scade a fine anno, quindi e non sarà rieletto probabilmente, quindi poco vale la sua parola. Tutto quello che sappiamo sulla figura di informazioni dalle indagini sulle truffe in cui sono coinvolte le sue persone, lo sappiamo perché i fatti delle indagini sono stati divulgati e ora queste persone sfortunatamente dovranno vivere nella paura mortale di essere perseguitate legalmente. Quindi grazierò chiunque sarà soggetto a questa legge. Questo appunto è quello che dice Milanovic. Consapevole di non poter votare separatamente sulle questioni del femminicidio e sul reato legato alla fuga di notizie, la deputata Bencic del partito di opposizione ha accusato il premier Plenković di porre i deputati davanti a un dilemma. Potete avere più protezione per le donne vittime di violenza, ma solo se mi proteggete dagli scandali di corruzione. Questo ci dice quello che dice Bencic. Niente, comunque ora la questione è dibattuta e vedremo un po' come andrà a finire, però insomma questione piuttosto interessante e a due passi da noi. A cosa ci spostiamo? Troppe notizie. Comunque rimaniamo in odore di Parlamento, parliamo di Polonia perché la svolta con le ultime elezioni con il premier Tusk, quindi un premier moderato rispetto a, appunto, all'ultradestra che ha governato fino adesso, però come sappiamo invece l'equivalente del presidente della Repubblica invece è rimasto di ultradestra, che quindi fa totale ostruzionismo, addirittura difendendo e nascondendo parlamentari con mandati di cattura, insomma, veramente una situazione esplosiva. Però la svolta, appunto, è che si sembrerebbe che si riesca a eliminare quelle leggi contro l'aborto, soprattutto, che erano state portate avanti dal precedente governo. Vi ricordo, tra l'altro, Donald Tusk era ex presidente del Consiglio d'Europa, potrebbe permettere finalmente il varo di una legge che prevede un ampio diritto all'aborto e di allentare le restrizioni alla pillola del giorno dopo. La Polonia attualmente ha una delle legislazioni più restrittive d'Europa. Un anno fa era stata condannata un attivista che aveva aiutato una donna vittima di violenza domestica a interrompere la gravidanza. Siamo pronti a presentare nelle prossime ore questo testo che autorizza l'aborto legale e sicuro fino alla 12ª settimana, ha dichiarato appunto il premier. Anche un disegno di legge che apre l'accesso alla pillola del giorno dopo a partire dall'età di 15 anni. Non sarà facile per la sua coalizione, infatti due dei tre gruppi politici della coalizione, la sinistra e la coalizione civica guidata da Tusk, hanno nei loro programmi l'allentamento pressoché totale dei vincoli a interrompere la gravidanza. Il terzo membro però della coalizione, i cristiano-democratici di Terza Via, si oppone all'idea di una liberalizzazione ampia del diritto all'aborto in un paese con una forte tradizione cattolica. Attualmente l'interruzione di gravidanza è consentita solo nei casi di stupro, incesto o quando la salute o la vita della madre sono in pericolo. Nel 2020 anche la Corte Costituzionale si era rischierata con il governo nazionalpopulista dichiarando incostituzionale l'aborto per le malformazioni del feto, pur se gravi o incurabili, e provocando la reazione indignata di migliaia di donne scese in piazza in tutto il paese. A dicembre la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo aveva condannato Varsavia per la violenza, violazione del diritto al rispetto della vita privata, dopo che a una giovane donna era stato negato l'accesso all'aborto proprio sulla base dell'esistenza di anomalie fetali. Al momento non è stato calendarizzato il voto in Parlamento, ma i gruppi per i diritti delle donne hanno invitato i legislatori ad agire rapidamente, poiché sono decine di migliaia coloro che interrompono la gravidanza a casa utilizzando pillole abortive vietate e mettendo a rischio la vita o andando all'estero. Qualche giorno fa il Parlamento europeo ha esaminato lo stato dei diritti dei cittadini nell'Unione europea nel 2022-2023, individuando le criticità esistenti negli stati membri. La risoluzione non vincolante dello stato dei diritti fondamentali dell'Unione europea è approvata con 391 voti favorevoli, 130 contrari e 20 astenuti. Nel testo, tra le altre cose, si evidenzia che la violenza di genere è molto diffusa in tutti i paesi dell'Unione europea e si condanna fermamente il rapido regresso in materia di diritti delle donne e delle persone LGBTQ+, in diversi stati membri, compresa la negazione dell'accesso all'aborto sicuro e legale in Polonia. In tutto ciò, un'altra notizia interessante che mi diverte raccontare, non era questo. Vabbè, vi leggerò lo stesso questo articolo, non era quello che avevo. Ah no, sì, forse sì, invece non l'aveva caricato semplicemente. Perché in tutto ciò c'è questa notizia particolare per cui il Parlamento polacco sembra essere il Parlamento più seguito al mondo. A dicembre la sessione del Parlamento polacco in cui è stata votata la fiducia al nuovo governo, guidato appunto da Tusk, è diventato un piccolo evento mediatico. Il voto parlamentare è stato trasmesso in molti cinema in tutta la Polonia e milioni di persone si sono connesse su YouTube e su altre piattaforme per vederle in streaming. Per molte polacche e polacchi quel voto è stato un evento storico a cui assistere, perché ha comportato la fine del lungo governo del PiS, appunto il Partito Diritto e Giustizia, un partito appunto di estrema destra che ha dominato la Polonia per 10 anni e ha trasformato il paese in un regime semi-autoritario. Dopo quell'importante evento, i video in streaming del Parlamento polacco hanno continuato a rimanere piuttosto popolari. Attualmente il canale del Parlamento ha quasi 700.000 iscritti contro i 126.000 del Bundestag, per fare un esempio, e i 60.000 della Camera dei Deputati. La popolarità mediatica del Parlamento polacco è diventata tale anche tale che i media hanno creato una nuova parola, cioè Sejmflix, cioè praticamente un'unione fra Netflix chiaramente e Sejm, che indica appunto per indicare che lo streaming delle sessioni legislative e gli altri video dei canali del Parlamento sono contenuti parecchio apprezzati. Semj è il nome con cui viene chiamato il Parlamento. Una parte della ragione di questo successo, oltre che nell'importanza simbolica del governo Tusk, sta nella figura di Zimon Olomnia, il nuovo presidente del Parlamento, la cui carica ufficiale sarebbe maresciallo del Semj. Olomnia è il leader del partito ambientalista in Polonia, leader del partito ambientalista Polonia 2050, che fa parte della coalizione di Tusk, ma soprattutto è un giornalista e un presentatore televisivo diventato famoso in Polonia perché tra le altre cose è stato per anni conduttore della versione polacca del Got Talent, che da noi si chiama Italians Got Talent, però il format è Got Talent e lui lo dirigeva. Fin da subito Olomnia ha applicato tecniche televisive al suo ruolo di presidente del Parlamento, contribuendo a rendere le sessioni legislative più movimentate e interessanti. Quando era stato nominato maresciallo del Sejm lo scorso novembre, aveva detto ai polacchi preparate i popcorn, perché da quel momento in avanti i dibattiti parlamentari sarebbero stati eccitanti e stimolanti. Per molti versi è andata così, il dibattito sulla fiducia a Task è stato visto da 4,2 milioni di persone su YouTube, contro le appena 93.000 che avevano visto il discorso al Parlamento di Morawiecki, l'ex primo ministro, dopo le sue elezioni. Il canale YouTube è molto curato, si nota piuttosto chiaramente come nel passaggio da un governo all'altro il numero di visualizzazioni sia cresciuto da poche migliaia a decine di migliaia, se non centinaia. Ha dichiarato lo stesso Olomnia: siamo il Parlamento più seguito al mondo. Secondo l'opposizione, l'estro mostrato da Olonina durante le sessioni legislative è fuori luogo, chiaramente, che altro dovevano dire? La politica non è uno spettacolo, ma un servizio ai polacchi e alla Polonia. Questo, appunto, ha detto l'ex primo ministro. Olonia sostiene, tuttavia, che i polacchi vogliono vedere il cambiamento e che al Sejm sta avvenendo sotto ai loro occhi. Vorrei che le persone si abituassero a guardare le sessioni del Sejm, anche se sono consapevole che le visualizzazioni attuali saranno difficili da mantenere. Un cittadino che tiene d'occhio le autorità è alla base della democrazia. E su questo siamo tutti d'accordo. Con ogni probabilità, il protagonismo di Olovnia ha anche motivazioni politiche. Chiaramente, attualmente il presidente del Parlamento è il politico più apprezzato del paese, più ancora di Task, che in realtà poi si becca le beghe da seguire, soprattutto nello scontro contro il presidente della Repubblica. Comunque, notizia divertente e anche importante, comunque, per quanto riguarda la Polonia, perché era un buco nero piuttosto importante, perché insomma avere un paese così a destra come lo è anche l'Ungheria, non ci sbagliamo, però insomma è importante. Tra l'altro abbiamo di nuovo un ritorno delle destre, non solo nel nostro paese, tra l'altro la Germania preoccupa particolarmente per la sempre più importanza, appunto, che sta avendo la SFSD, come si chiama, l'estrema destra tedesca. La Francia sappiamo come va, probabilmente, sicuramente alle prossime europee otterrà una buona votazione. E poi abbiamo, ne parliamo dopo, abbiamo l'Inghilterra, veramente fuori controllo, totalmente fuori controllo, politici che non sanno come sbattere la testa, che probabilmente porteranno il proprio popolo in guerra pur di non affrontare la loro inettitudine. Questo è un po' il mio giudizio, però è un casino, anche perché se entra in guerra l'Inghilterra è un problema per tutti. Per tutte e tutti. Fermiamoci un attimo, fatemi riposare l'ugola per un secondino e poi torniamo subito a parlare, appunto, di varie questioni in giro per il mondo, passando dalla Transnistria e alla Bosnia-Erzegovina. Rimanete qui con me, Wabata!
Surprise, qui débarque dans ta salle et qui fout la mouise. C'est qui fout le bordel jusqu'à l'Oural, qui jamais capitule devant le capital. C'est qui envoie le gros son à l'international, qui déboule dans ta salle et débite du tribal. C'est qui frappe, qui décape, qui dérape, qui tape, qui fait danser les cosaques, bouger les casaques. C'est qui les banques, qui débarque dans la banque avec le tank et qu'embarque les sacs dans la planque.
International, Soviet International, Soviet International, Soviet International.
Provoque la bousculade, des pogos en cascade, qui parade dans la bab, à la rame, à la mascarade, et harangue la foule depuis l'estrade. C'est qui les bourrins, les bourrés du G20, les bédouins sur le mur de Berlin, planqués de Pékin. C'est qui pète le mur sans armure, qui fait vibrer l'armoire et qui réveille les morts.
International, Soviet International, Soviet International, Soviet International. International, Soviet International, Soviet International.
C'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui, mains et qui réveille les mains. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Qui fait vivre leurs mains et qui réveille les mains. Qui fait vivre leurs mains et qui réveille les mains. Qui fait vivre leurs mains et qui réveille les mains. Qui fait vivre leurs mains et qui réveille les mains. Qui fait vivre leurs mains et qui réveille les mains. Qui fait vivre leurs mains.
Eccoci qua, per chi si fosse appena collegato, questo è l'urlo dei Balcani. Abbiamo parlato di Serbia e abbiamo parlato di Polonia e abbiamo parlato di Croazia. Passiamo al Montenegro. Il recente incontro tra il presidente del Parlamento Mandić e il metropolita montenegrino Johan Kije si è presto trasformata in un'accesa polemica su questioni identitarie. L'incontro ha avuto luogo lo scorso 15 gennaio nell'ufficio di Andrija Mandić nel Palazzo del Parlamento. Il gabinetto del presidente del Parlamento ha fatto sapere che Mandić ha accolto il metropolita dandogli il benvenuto nel Parlamento del Montenegro, per poi sottolineare che lui personalmente, come anche il partito di cui è capo, ha sempre guardato con particolare rispetto al ruolo del metropolita e della stessa chiesa che ha creato il Montenegro, aggiungendo che nel corso della sua storia i metropoliti della dinastia dei Petrović Njegoš, oltre che da guide spirituali, hanno avuto il ruolo anche di leader laici del Montenegro. Proprio quando sui social è partita la valanga di commenti sul baciamano di Mandić, nel corso dell'incontro il presidente del Parlamento ha baciato appunto la mano al metropolita, e di polemiche sull'affermazione che la Chiesa ha creato il Montenegro, è stata pubblicata una fotografia scattata durante l'incontro nell'ufficio di Mandić, in cui oltre alla bandiera del Montenegro si vede anche un tricolore rosso, blu e bianco. A quel punto è scoppiata la bufera, visto che non ha potuto partecipare alla festa nazionalista di Dodik, perché coincideva con la sua Krsna Slava, celebrazione del santo della famiglia. Il presidente del Parlamento Mandić ha trovato il modo per redimersi agli occhi degli ideologi del nazionalismo grande serbo, cioè della Grande Serbia, accogliendo il metropolita al Parlamento montenegrino con bandiere tricolori e un'iconografia simile a quella che abbiamo visto a Banja Luka. Questo lo afferma Nikolić, il capogruppo dei deputati del Partito Democratico Socialista. In un post pubblicato su X, Borin Mugosa, deputato del Parlamento di Podgorica, eletto tra le fila del Partito Socialdemocratico, ha addossato la responsabilità della performance di Mandić a quelle strutture politiche insieme alle quali la coalizione guidata da Mandić esercita il potere, perché sono state loro a influenzare in modo decisivo la sua scelta. Emerge per l'ennesima volta l'artificiosità dei discorsi focalizzati sull'Unione Europea, economia e altre frasi vuote, scrive Mugosha. Marović, vicepresidente del Partito Liberale, ha spronato le forze sovraniste a chiedere la rimozione del tricolore dal gabinetto di Mandić, affermando che il voivoda cetnico si comporta come se il Parlamento fosse una sua proprietà privata. Per il PEN Montenegro, la bandiera tricolore presente nell'ufficio di Mandić non fa parte della simbologia ufficiale del Montenegro, definita dalla legge sui simboli nazionali né dalla tradizione araldica montenegrina. L'Associazione di Scrittori Indipendenti del Montenegro ritiene invece che il tricolore esposto da Mandić durante l'incontro con il metropolita sia la bandiera della Serbia. Il Parlamento di Podgorica ha risposto alle critiche affermando che il tricolore esposto da Mandić accanto all'attuale bandiera del Montenegro non è la bandiera di un altro stato, bensì un simbolo del Principato del Montenegro e del Regno del Montenegro, che, in virtù dell'articolo 28 della legge sui simboli nazionali, è tutelato allo stesso modo dei simboli nazionali stabiliti dalla legge. Nello specifico, appunto, questo articolo 38 prevede che i simboli statali e militari del Principato del Montenegro e del Regno del Montenegro, i simboli della Repubblica Popolare del Montenegro, della Repubblica Socialista del Montenegro, nonché i simboli che la Repubblica del Montenegro previse la legge sullo stemma e la bandiera della Repubblica del Montenegro, godano della stessa tutela dei simboli nazionali previsti per legge. Il Parlamento ha precisato che la bandiera del Montenegro esposta nell'ufficio di Mandić è sempre rimasta al suo posto ed è stata semplicemente affiancata ad una bandiera tradizionale. In un'intervista rilasciata al quotidiano Vijesti, lo storico Vuković ha affermato che la bandiera del Principato e del Regno di Montenegro non è mai stata definita dalla legge, sottolineando che, in assenza di una chiara disposizione legislativa, i simboli caratteristici dei vari periodi della storia del Montenegro vengono ricostruiti sulla base delle prove materiali e delle prove istituzionali. Le fotografie e i disegni di cui disponiamo dimostrano che il tricolore privo dello stemma nazionale è stato utilizzato solo come parte della decorazione per le cerimonie, mai come simbolo nazionale. Le parole degli esperti non sono però bastate a placare la polemica che dai social si è spostata tra i banchi del Parlamento. Nel corso di una seduta straordinaria si è accesa una polemica tra alcuni deputati dell'opposizione e Mandić, per poi trasformarsi in uno scontro tra Uther della DPS e Dragovic del PS, scatenando una vera e propria bufera. Uther ha accusato Mandić di insultare i cittadini montenegrini. Oggi lei ha detto una falsità, la bandiera che lei ha esposto nel suo ufficio non è la stessa bandiera di cui ha parlato oggi. Quella bandiera si trova nel museo di Re Nicola. Ho avuto l'opportunità di osservarla per ben 2 decenni. Non è il suo ufficio. Attualmente lei ricopre la carica di Presidente del Parlamento, ma quell'ufficio non è una sua proprietà privata. Lei non lo può arredare come le pare, bensì, come prevede la legge, ammesso che in Montenegro le leggi valgono ancora. Insomma, grande diatriba. Il fatto che alcuni protagonisti della vita politica montenegrina non siano consapevoli delle conseguenze della retorica nazionalista sulla già fragile democrazia e sulle relazioni interetniche nel paese non può che lasciare l'amaro in bocca. Pur avendo il presidente del Parlamento Dragovic sottolineato che le sue parole potrebbero essere interpretate come un'offesa, l'attacco nazionalista contro Uther è stato scintilla da cui divampano lo scontro interetnico. Fondamentalmente, cosa è successo? Secondo, insomma, c'è stato uno scontro in cui fondamentalmente il Dragovic ha affermato che Uther, essendo di origini austro-ungariche, non può provare le stesse emozioni di alcuni montenegrini autoctoni come Radunovic nei confronti della lotta per la libertà del Montenegro. Insomma, è stata questa bandiera esposta durante appunto l'incontro col metropolita montenegrino, che vi ricordo appunto la chiesa ortodossa montenegrina si è staccata da quella greca ortodossa classica che fa riferimento per esempio alla chiesa russa. Insomma, questa esposizione della bandiera ha riacceso le questioni interetniche montenegrine che non sono mai sopite e che quindi, insomma, come molti altri paesi balcanici, porta a gravi discorsi in Parlamento e poi una ricaduta anche nella vita di tutti i giorni della popolazione. Mobilitazioni che però avvengono anche in altri paesi vicini, non per questioni etniche per una volta, ma per questioni invece, ambientali. Stiamo parlando della Bosnia Erzegovina, perché lo sfruttamento delle risorse naturali in Bosnia provoca indignazione nei cittadini e numerose associazioni stanno scendendo in piazza. La ricerca geologica, l'apertura di nuove o riattivazioni di vecchie minerie minacciano i diritti umani fondamentali. Abbiamo visto in Serbia, ci hanno già provato per estrarre il litio, non ci sono riusciti o ci sono riusciti solo parzialmente. Mentre in Bielorussia, in Bosnia e Erzegovina, appunto, ci sono giustamente grandi proteste. Tra i temi che negli ultimi mesi hanno suscitato maggiore interesse, appunto, spicca la ricerca di giacimenti minerari nel comune di Lopare, nella Repubblica Spraska. Nel novembre dello scorso anno l'azienda svizzera Arcore ha reso noto, ammesso che si pronuncia così, di aver concluso le operazioni di ricerca durata 4 anni e mezzo e di aspettarsi di ottenere la concessione per lo sfruttamento di litio e di altre risorse minerarie nell'area di Lopare. I rappresentanti dell'azienda hanno affermato di aver condotto le ricerche in conformità ai più alti standard geologici e ambientali, rispettando rigorosamente le normative. E fin qui, guarda, ci crediamo anche. Però, però, ragazzi, l'estrazione del litio è una delle cose peggiori che ci possono essere. Litio, che vi ricordo, serve principalmente per la costruzione di batterie. E in questo momento di dell'arrivo, della sostituzione, si vorrebbe in qualche modo da alcune parti delle macchine elettriche al posto di quelle invece idrocarburi, diciamo, il litio serve più che mai. Hanno poi precisato sempre i ricercatori che i giacimenti individuati contengono grandi quantità di carbonato di litio, magnesio, potassio e boro, considerate le risorse del futuro essenziali per la produzione di batterie per sistemi di accumulo di energia utilizzati per veicoli elettrici, medicina, industria, farmaceutica e altri ambiti. L'annuncio dell'apertura di una miniera di litio ha suscitato forti proteste degli abitanti di Lopare, dei villaggi vicini, ma anche dei rappresentanti dell'amministrazione locale, di molti esperti e attivisti ambientali che temono un impatto negativo dello sfruttamento minerario sull'ambiente e sulle condizioni di vita della popolazione locale. Lo scorso 10 dicembre a Lopare si è tenuto un incontro pubblico organizzato da alcune associazioni ambientaliste in cui si è discusso degli impatti dell'estrazione del litio sull'ambiente e sulle comunità locali. Anche ammettendo, dicono, che tali stime siano attendibili, non è chiaro come possa essere organizzato lo sfruttamento del litio. Vi è una grande differenza tra gli effetti dell'estrazione in superficie e quelli di quella sotterranea. Se poi nel processo estrattivo dovesse essere utilizzata l'acqua, si rischierebbe un vero disastro con l'inquinamento del suolo e delle falde acquifere. Sollevando poi un altro interrogativo molto importante: dove si svolgerà la lavorazione del minerale? All'Opare o, per esempio, in Cina, come spesso avviene? Tra i presenti all'incontro c'era anche il sindaco di Lopare stesso. In un post su Facebook ha affermato di essere la parte dei cittadini e di opporsi all'apertura di una miniera di litio sul monte Majevica. Il 12 dicembre dello scorso anno anche il Consiglio Comunale dell'Opera ha espresso la propria contrarietà allo sfruttamento del litio e a tutte le attività legate a un'eventuale apertura di una miniera nel territorio comunale. Nell'ottobre sempre dell'anno scorso, commentando l'esplorazione del giacimento di litio nell'area di Lopare, Dokic, ministro dell'Energia e delle Miniere della Repubblica Sprasca, ha dichiarato che il ministero da lui guidato è a conoscenza di questo progetto che, come ogni altro progetto di ricerca, secondo il ministro non può che portare beneficio alla Repubblica Sprasca. L'Assemblea Popolare della Repubblica Sprasca, nel corso di una seduta tenutasi il 22 dicembre, ha approvato una proposta di legge sulle modifiche alla legge sulle esplorazioni geologiche, valida solo però per la Repubblica Sprasca. I deputati dell'opposizione hanno però sollevato diverse obiezioni riguardo allo sfruttamento del litio su quel monte. Secondo l'opposizione, dietro ad un progetto di legge dal nome così complesso, che si propone di creare un quadro legislativo che possa incoraggiare gli investimenti nell'esplorazione mineraria, si cela l'intenzione di vendere il suo pubblico senza preoccuparsi della salute della popolazione, soprattutto nell'area del Majevica e Ozren. Per gli esponenti dell'opposizione, la nuova legge proposta dal governo della Repubblica Sprasca è problematica sotto vari aspetti, in primis perché nega ai cittadini la possibilità di incidere sulle questioni riguardanti lo sfruttamento minerario del territorio in cui vivono. Ora aspetta al Ministero dell'Energia e delle Miniere della Repubblica avviare una consultazione pubblica sulle proposte di legge che dovrebbe durare 60 giorni. Anche i rappresentanti della società civile ritengono preoccupante la nuova proposta di legge sulle esplorazioni geologiche, anche perché prevede di cancellare l'obbligo per i soggetti interessati di formalizzare le decisioni riguardanti i rapporti di proprietà, come anche l'obbligo di chiedere un parere all'amministrazione locale che, secondo il proponente della legge, non è capace di comprendere le attività stessa. Quindi tutto in mano fondamentalmente al Ministero dell'Energia, in modo tale che possa fare un po' quello che vuole. Ogni giorno che passa cresce la mobilitazione civica contro l'esplorazione mineraria e l'apertura di nuove miniere. Dopo il successo dell'incontro pubblico di novembre dell'anno scorso, appunto il 13 gennaio c'è stata organizzata dall'ONG l'ONG aspetta, è difficile, Ozrenski Sudenak, appunto a Boljanić nel comune di Doboj, una tavola rotonda appunto dal titolo Conseguenze dell'esplorazione geologica e dell'apertura della miniera di nichel a Ozren, perché a Ozren effettivamente è vero c'è la, appunto la questione della, dell'apertura di una miniera invece di nichel. Insomma, molte questioni importanti. Questo è, approfondiremo ulteriormente. Alcuni attivisti ed esperti sostengono che la miniera gestita dall'azienda Adriatic Metal, situata nel territorio del comune di Varese, invece un'altra, stia mettendo in pericolo la foresta vergine di Trstionac. La miniera inquina l'acqua e l'aria. Durante la costruzione di una seconda strada di accesso è stato distrutto il letto di un torrente. Questo per dire che ci sono molteplici le questioni legate all'ambiente e allo sfruttamento, soprattutto in Bosnia e Erzegovina. Vi consiglio di leggervi tutto l'articolo che si titola BIH, cioè Bosnia e Erzegovina, mobilitazione civica contro l'esplorazione mineraria su balcanicaucaso.org. Ve lo segnalo, leggetevelo tutti, io vi ho solo raccontato un po' l'inizio. Fondamentalmente il... ci sarebbe da dire anche nel disgiusto, diciamolo. Nel dicembre 2023 è traperata la notizia che il governo della Federazione della Bosnia e Erzegovina ha escluso le istituzioni statali dal processo decisionale riguardante la gestione di alcuni beni demaniali, nello specifico nei boschi del comune di Vares, che l'azienda appunto Adriatic Metals sta distruggendo. A quanto pare la procura è stata esclusa dal processo decisionale riguardante la concessione dei beni demaniali, ossia il cambio di destinazione d'uso. Spiegando la decisione di escludere la procura, il premier ha detto, il premier e uno dei firmatari della dichiarazione sui beni statali ha affermato che l'alto rappresentante Christian Schmidt ha appoggiato la decisione del governo federale, una mossa da molti considerata contraddittoria poiché in contrasto con la presa di posizione in precedenza assunta da Schmidt, secondo cui la gestione della proprietà dello Stato è prerogativa delle istituzioni statali. Negli ultimi mesi la questione della proprietà statale è tornata appunto al centro del dibattito. Reagendo alla decisione del governo di cambiare la destinazione d'uso di alcune aree forestali, il 21 dicembre 5 membri del Parlamento europeo hanno inviato una lettera all'alto rappresentante Schmidt. Appunto, nella lettera si esprime preoccupazione per la mancata soluzione della questione della proprietà statale in Bosnia e Erzegovina. Gli europarlamentari hanno anche messo in guardia sul fatto che la decisione del governo della Federazione della Bosnia e Erzegovina e la sua attuazione potrebbero avere effetti devastanti sulle foreste, fiumi, terreni agricoli e altre risorse naturali. Quindi questa la notizia. Fondamentalmente abbiamo un'altra bella notizia legata invece al gas. Non so perché ho detto bella un cazzo. Fondamentalmente gran parte dell'economia della Transnistria, che come sappiamo essere filorussa alle porte della Georgia, si basa sugli aiuti della Russia in forma di gas gratuito. Entro la fine del 2024 l'Ucraina ha promesso di chiudere questi gasdotti che passano nel suo territorio. Come se la caverà la Transnistria? Fondamentalmente da oltre 30 anni, nel 92 ci fu appunto la separazione. La regione è riconosciuta a livello internazionale come parte della ma chissà perché ho detto Georgia, volevo dire Moldavia. Riconosciuta tendenzialmente come parte della Moldavia, è governata dalle autorità de facto di Tiraspol, senza però creare grandi casini, se non quando c'è stata tutta la guerra è partita la guerra in Ucraina, si aveva paura che da lì partissero le truppe per attaccare o la Moldavia stessa o invece andare verso l'Ucraina. Le occasionali tensioni con le autorità di Chisinau si risolvono attraverso negoziati, anche grazie al fatto che lo status quo, sebbene tutt'altro che ideale, alla fine serve bene a entrambe le parti. Dal punto di vista socio-economico, la stabilità della Transnistria è stata in gran parte resa possibile dalla considerevole assistenza offerta dalla Federazione Russa attraverso varie modalità, tra cui uno schema che si basa effettivamente sulla fornitura gratuita di gas da parte di Gazprom. I redditi generati dalla vendita del gas sul mercato interno coprono gran parte del bilancio del paese, consentendo comunque di sovvenzionare le forniture sia ai residenti che alle imprese della regione. Per trasformare il gas gratuito in valuta forte serve comunque un'economia locale attiva e basata sulle esportazioni, tra cui una considerevole base manifatturiera e agricola, ma anche un piccolo numero di grandi aziende energivore, come una centrale elettrica appunto come una centrale elettrica, uno stabilimento metallurgico e un cementificio. Inoltre la Russia paga direttamente le pensioni ad una quota non indifferente di residenti locali e in momenti diversi ha offerto finanziamenti aggiuntivi per le infrastrutture. Chisinau ha un ruolo molto attivo in questo schema, non solo perché la stragrande maggioranza dell'elettricità consumata in Moldavia è prodotta da una centrale elettrica in serie in Transnistria che brucia gas russo, ma anche perché l'acquiescenza appunto della Moldavia è fondamentale per garantire rotte di esportazione per le merci della Transnistria, vendute a livello internazionale con i timbri doganali della Moldavia. I dettagli implementativi sono cambiati nel corso degli anni con ricorrenti difficoltà, in particolare in relazione ai cambiamenti della regolamentazione al commercio determinati appunto dalla Moldavia, ma nel complesso questa soluzione si è rivelata straordinariamente stabile in quanto fornisce vantaggi a entrambi, anche se sappiamo che questa cosa di fare l'energia in Transnistria e poi rivendere alla Moldavia conviene molto alla Transnistria e poi in particolar modo alla Russia. Ne avevamo parlato, non mi ricordo, ma tante puntate fa. Questo stato delle cose ha consentito alle autorità di Tiraspol di offrire ai residenti della Transnistria beni e servizi pubblici in linea con gli standard regionali, standard molto bassi ma comunque a tutti, in alcuni casi a condizioni migliori rispetto ai paesi vicini. Per molti anni ad esempio le pensioni sono state più generose che per esempio nella stessa Moldavia o in Ucraina. L'economia locale non è particolarmente fiorente, ma la Transnistria non è certo l'unica parte della regione a registrare una notevole migrazione verso l'estero e una popolazione in calo è sempre più vecchia, mentre ai residenti tocca accontentarsi di quanto questa soluzione riesce ad offrir loro. Le elite politiche ed economiche locali possono trarre vantaggio dal controllo dei flussi di risorse derivanti dai sussidi russi e dall'accesso ai mercati esterni. In altre parole, come affermano alcuni osservatori, le elite locali operano come un mediatore di monopolio, fungendo da interfaccia tra le opportunità di accesso alle risorse esogene e la società locale. La Moldavia non è mai stata del tutto soddisfatta, chiaramente, ma aveva poche ragioni politiche ed economiche per destabilizzare la situazione, anche se la Transnistria ha denunciato come blocco le misure introdotte dalla Moldavia in diversi momenti, in particolare ormai nel 2006, per regolare le esportazioni delle aziende con sede in Transnistria. Le autorità moldave alla fine hanno sempre consentito e spesso facilitato il transito e l'ulteriore esportazione delle merci, però come sappiamo per esempio la questione del passaporto sono questioni ancora non risolte. Nel 2019, come rivelato dai giornalisti investigativi locali, sono anzi arrivate a chiedere alle autorità ucraine di rimuovere sanzioni in vigore contro un importante attore economico con sede in Transnistria. Altre volte invece ci sono state introdotte nuove misure che hanno reso più difficili gli affari per le società transnistriane o per il settore bancario locale. Queste sono tutte attività che la Moldavia ha messo in atto per mettere un pochino i bastoni fra le ruote alla Transnistria. Alla fine tuttavia i leader, appunto i vari leader, si sono messi d'accordo perché appunto una rottura totale sembra non essere favorevole. Lo status quo sembra per lo più servire bene anche gli attori esterni. La Russia è felice di mantenere una roccaforte che le dà influenza in Moldavia e, date le piccole dimensioni del paese, meno di mezzo milione di residenti, i costi di questo patronato sembrano accessibili anche se le risorse in questa fase non abbondano. L'Ucraina, che condivide un vasto confine terrestre con la Transnistria, preferirebbe di gran lunga non avere un'entità così strettamente associata alla Russia sul suo confine occidentale, ma per Kiev è più importante avere un alleato stabile e filoeuropeo come la Moldavia piuttosto che mettere in dubbio lo status quo. La stessa Unione Europea sembra contenta di favorire soluzioni pragmatiche alle questioni commerciali e doganali che coinvolgono i due paesi. Però arriviamo alla questione, appunto. L'invasione dell'Ucraina a parte della Russia potrebbe scuotere irrimediabilmente questo status quo. La leadership politica del paese continua a portare l'attenzione su questioni a breve termine, come l'introduzione di nuovi dazi doganali e la carenza di gas nei mesi invernali, ma questi potrebbero essere solo un primo segnale di ciò che verrà. Nel 31 dicembre 2024, infatti, scade l'accordo quinquennale che prevede il transito del gas russo attraverso l'Ucraina verso l'Europa e con ogni probabilità non verrà rinnovato. I paesi dell'Unione Europea si stanno preparando a questo sviluppo dall'inizio del 2022 e anche la Moldavia, fino a poco tempo fa, fortemente dipendente dalle forniture russe, ora fa affidamento su fonti alternative. Il 100% del gas di Gazprom vende alla Moldavia, il 100% del gas che Gazprom vende alla Moldavia viene trasferito alla Transnistria. L'adattamento è stato costoso, appunto, per i residenti della Moldavia e l'assistenza europea ha solo in parte attenuato il colpo, ma soluzioni praticabili a lungo termine sono ora a portata di mano, cioè diversificare l'arrivo del gas, perché sennò poi sei dipendente e sei ricattabile, come lo è stata tra l'altro l'Europa, dalla Russia. Ma che dire della Transnistria? Il problema non risiede nemmeno tanto nelle forniture di gas in sé, ma nel loro fondamentale ruolo abilitante per la politica economica locale. Se oltre la metà del bilancio dell'autorità di fatto dipende direttamente dal gas russo gratuito e una parte sostanziale del resto dei profitti delle grandi imprese, che possono realisticamente essere redditizi solo con prezzi del gas sovvenzionati, una brusca fine della fornitura di gas russo sconvolgerebbe i meccanismi socio-economici del paese. Le autorità si ritroverebbero in breve tempo senza le risorse per pagare i lavoratori del settore pubblico. Anche i settori fondamentali come la sanità, l'istruzione e i grandi impianti energivori dovrebbero presto chiudere. Se, come sottolineato, tutti gli attori chiave sono soddisfatti della situazione attuale, sembrerebbe logico trovare a tempo debito una soluzione per preservare lo status quo. Le cose, tuttavia, potrebbero non essere così facili perché sono in gioco dinamiche molto più grandi della Transnistria. In definitiva, la fornitura di Gazprom al paese rappresenta solo una piccola parte degli enormi flussi di gas che fino a poco tempo fa andavano alla Russia attraverso l'Ucraina e verso l'Europa centrale e occidentale. A meno di 12 mesi da questa importante scadenza, non è ancora molto chiaro quale sarà la situazione il 1 gennaio 2025, anche se alla fine si troveranno soluzioni pragmatiche a breve termine. Non è inverosibile immaginare che, per motivi politici e tecnici, la fornitura di gas possa essere interrotta da parte della Russia, anche di botto, tra l'altro. Cosa fare in quel caso? La questione emerge ripetutamente nei media locali e regionali da quando l'invasione russa ha reso questo risultato sempre più plausibile. Fondamentalmente si ha paura che si riapra quel fronte. Oltre a pensare iniziative di mitigazione delle crisi, è necessario pensare di più non solo all'elite del paese, ma anche ai residenti della Transnistria. Fondamentalmente, in alcuni circoli politici e mediatici potrebbe essere forte la tentazione di descriverli, semplificando eccessivamente la variegata narrazione, come centinaia di migliaia di tirapiedi del Cremlino. Però così non è, ci sono persone che ci vivono e lavorano e che sono avulse da tutto ciò. Con le giuste garanzie in atto e un serio piano di sviluppo a lungo termine, tuttavia, i residenti della Transnistria di tutti i gruppi etnici e linguistici potrebbero rappresentare un pubblico più ricettivo di quanto ampiamente ritenuto. Dovrebbero essere attivati e coinvolti i loro bisogni e preoccupazioni esplicitamente riconosciuti e affrontati. Potrebbe essere allettante sia per la Moldavia che per Bruxelles concentrarsi sul dialogo in corso relativo al percorso di integrazione europea e fingere che un approccio business as usual nei confronti della Transnistria possa procedere indefinitivamente. Tuttavia, questo è un lusso che non possono permettersi, perché la situazione potrebbe cambiare improvvisamente e non in un momento di loro scelta. Cioè, fondamentalmente, Europa e Moldavia stanno pensando, cioè, insomma, in Europa poi si sa quello che conta, e stanno pensando di trovare delle soluzioni alternative al taglio del gas russo che potrebbe avvenire di botto all'improvviso, in modo tale da riassorbire la Transnistria, se non totalmente nella Moldavia, quantomeno in una influenza occidentale e non appunto russa. Questa è la notizia, insomma, particolare e interessante. In tutto ciò, la volta prossima approfondiremo velocemente invece novità su Nagorno-Karabakh, cioè qual è la via che ora si dovrà fare, visto che l'Azerbaigian di fatto ha vinto la guerra. In tutto ciò ci fermiamo un attimo e poi concludiamo con appunto questa esercitazione NATO che presto verrà fatta. Una notizia, appunto vi dicevo, sui britannici, che mi fa piacere darvi. Non parleremo in questa puntata, ma faremo una speciale o nella prossima, perché in tutto ciò è stato approvato l'AI, cioè l'intelligenza artificiale Act, che regolamenterà l'intelligenza artificiale dell'Unione Europea e che avrà sicuramente un impatto su tutti noi. Ne hanno parlato tutti i giornali, quindi non vi approfondirò il fatto che il Parlamento ha ratificato l'adesione della Svezia alla NATO, perché la Turchia finalmente ha sbloccato appunto il suo diktat, insomma il suo blocco, il suo veto, ecco, non mi veniva. Comunque rimanete con me un pezzettino veloce e torniamo subito con le ultime notizie in conclusione di puntata, quindi restate qui con l'Urlo dei Balcani. Wombat!
Let me get lost if you don't. Look at the reaction when I hit him with the phone. Got Fuzzy in the back, got cello in the front. Listen to the record, boy, I got what you want. Yeah, it's so fly, cause the club on chonk. Got hits like the wolf beating the back of the dome. Ladies, take it back, throw back the dome. Being at the waist, leaning to the front. I'll bounce, shove out of that bitch just a little bit. Pause, show me your feet just a little bit. Ain't nobody here, why better than me? Purple flag to the left, who better than me? I got all the star squad, who better than me? Man, listen to the beat, who better than me? Slow down like
Freddi Venti, mi ricordo questa canzone, non so perché. Musica balcanica, d'altronde, e in questo periodo deve fare molto, molto freddo in quei paesi. E non solo lì, però anche nei paesi baltici, anzi, soprattutto nei paesi baltici, vista la loro latitudine, che si preparano e si armano a prescindere dalla NATO. Appunto. Dov'è la notizia? Eccolo qua. E, appunto, Lettonia, Lituania ed Estonia hanno concordato di costruire nuove difese ai loro confini con Bielorussia e Russia, date le preoccupazioni per la sicurezza nella regione a causa dell'invasione dell'Ucraina. I timori sono che i paesi possano essere prossimi nell'agenda, i prossimi nell'agenda di Mosca. Gli impianti dei tre stati baltici si troveranno ai confini con la Russia e la Bielorussia. Lettonia e Lituania confinano con entrambi i paesi, l'Estonia solo con la Russia. Gli stati baltici sono stati convinti sostenitori dell'Ucraina sin dal primo giorno. Il concetto di installazioni difensive si basa sulle decisioni prese al vertice NATO di Madrid, che ha sottolineato che gli alleati devono essere pronti a difendere il territorio e che devono essere sviluppati nuovi piani di difesa regionali. Il processo di costruzione sarà portato avanti in collaborazione con le comunità locali e con l'accordo dei propri proprietari terrieri. Il prezzo della struttura di difesa estone è inizialmente stimato a 60 milioni di euro. Il primo bunker sarà completato nella prima metà di quest'anno. La guerra della Russia in Ucraina ha dimostrato che, oltre alle attrezzature, alle munizioni e alla manodopera, sono necessarie anche le installazioni difensive fisiche al confine. Quindi questo, insomma, si stanno un po' muovendo, poi approfondiremo quando ci saranno nuove notizie. Difese appunto che si sta portando avanti, ho detto appunto 7-8 volte, in particolare sappiamo appunto, la NATO si sta preparando per una enorme esercitazione, la più grande esercitazione mai realizzata dall'88, allora oltre 120.000 militari parteciparono a Reforger. Oggi più di 90.000 uomini e donne in uniforme prendono parte invece a Steadfast Defend 2024, schierati tra terra, cielo e mare. Le manovre sono iniziate appunto il 24 gennaio a Norfolk, in Virginia, quando la nave da sbarco USS Gaston Hall si è messa in navigazione per una serie di operazioni nell'Oceano Atlantico. Il primo movimento tattico della nave statunitense sarà seguito dalla partenza della canadese Charlottetown da Halifax, Nuova Scozia, alla fine di gennaio. L'esercitazione, a cui partecipa anche l'Italia, si concluderà il 31 maggio ed ha un chiaro obiettivo: testare le capacità operative ed intervento rapido della NATO in caso di minacce esterne. L'ipotetico avversario non dichiarato è sempre lo stesso, la Russia, che con la sua invasione all'Ucraina appunto ha portato la guerra ai confini dell'Europa. Questo è quanto dice questo articolo. Steadfast Defense, i numeri alle manovre militari, partecipano circa 99.000 appunto marinai e aviatori, 31 appunto, tutti i 31 gli alleati della NATO, più la Svezia, che ora entra finalmente, nel senso, dopo un lungo percorso dentro, superando il veto della Turchia, è finalmente allevato appunto a entrare nella NATO. Saranno coinvolti più di 50 mezzi navali, tra cui portaerei, cacciatorpedinieri, cacciatorpedinieri, fregate e corvette, 80 velivoli di tutti i tipi, F-35, F-18, Harrier, F-15, elicotteri, anche velivoli senza pilota. Saranno invece più di 1.100 i veicoli da combattimento terrestri, tra cui 166 carri armati, 533 veicoli da combattimento di fanteria e 417 corazzati. La prima fase, che si concluderà il 15 marzo, è incentrata su operazioni in mare e guidata dalla Joint Force Command Norfolk, che avrà il compito di addestrare il quartier generale provando lo schieramento strategico delle forze nell'Europa continentale. Durante questo periodo sarà testata in particolare la capacità della NATO di eseguire un assalto anfibio in un ambiente permissivo e o non permissivo, come spiegato dai vertici dell'alleanza. Insomma, sarà verificata la prontezza in situazioni di pericolo o di potenziale pericolo dal punto di vista soprattutto del quartier generale. Poi esercitazioni, la seconda fase prevede multiambito in tutta l'Europa continentale, quindi dal Joint Force Command Brunsum, non so cosa voglia dire, in coordinamento con i responsabili delle esercitazioni nazionali. Un'attenzione particolare sarà rivolta al dispiegamento delle forze di reazione rapida della NATO sul fianco orientale dell'alleanza, soprattutto nei territori di Polonia e Stati Baltici, ovvero quelli considerati più a rischio. E qui è qui che l'Italia parteciperà veramente, cioè veramente in modo più vivo. Il nostro paese ospiterà alcune di queste manovre della seconda fase. Più o meno dal 5 al 24 maggio, se volete andare a contestare, l'Italia è stata scelta come luogo dove testare la Swift Response 24, cioè la capacità di risposta rapida delle truppe alleate, appunto insieme con Estonia, Ungheria, Moldavia, Macedonia del Nord, Polonia, Romania e Svezia. Il modulo dell'esitazione precederà di pari passo nell'ambito delle missioni Defender 24 con Cyber Strike 24 dall'8 al 30 aprile con Germania, Polonia e Lituania e con Immediate Response 24 che inizia il 30 marzo e proseguirà fino al termine delle operazioni il 31 maggio con uomini e mezzi di Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Estonia, Norvegia, Finlandia e Svezia. L'esitazione Steadfast appunto sarà una chiara dimostrazione delle unità, della forza e della determinazione degli alleati a, proteggersi a vicenda e a proteggere i loro valori e l'ordine internazionale, bla bla bla. Questo lo ha precisato il generale Christopher G. Cavoli, comandante supremo alleato in Europa. Con queste manovre la NATO dimostrerà la propria capacità di difendere lo spazio euroatlantico in caso di minaccia. Se non erro, Christopher Cavoli è statunitense, per chi non lo sapesse. Anche con lo spostamento repentino di truppe dagli Stati Uniti in Europa. E la reazione della Russia chiaramente all'esercizio NATO è stata affidata al momento al vice primo ministro degli esteri Grushko, secondo il quale si tratta di un altro elemento della guerra ibrida scatenata dall'Occidente contro il suo paese. Un'esercitazione di questa portata, commentato, segna il ritorno definitivo e irrevocabile della NATO agli schemi della guerra fredda, quando il processo di pianificazione militare, le risorse e le infrastrutture venivano preparate per il confronto con la Russia. L'abbiamo già detto da tempo, l'economia di guerra che stiamo mettendo in atto, gli acquisti, il vendere e lasciare i vecchi armamenti per acquistarne di nuovi, anche questo fa parte del... e queste grandi esercitazioni fa parte sicuramente di un ritorno in qualche modo alla guerra fredda, anche se il mondo non è più bipolare. Il mondo è quantomeno tripolare, ma in realtà è anche quadri o quintupolare, perché ne abbiamo parlato in passato. Per esempio l'India diventerà il paese più popoloso, supererà in quanto a crescita di popolazione la Cina, che invece sta subendo un arresto, comunque sono comunque forti, insomma, e quindi potrebbe essere un futuro attore in gioco molto 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 importante. In tutto ciò, appunto, si usano anche nuove armi. Mi piaceva raccontarvi di questo. Non so se faccio male a parlare di guerre di armi, ditemelo, scrivetemelo, ho sempre difficoltà, perché non so se è meglio sapere o non sapere. Penso di base sia meglio sapere, però chiaramente si parla di roba brutta. E vi dico anche questo perché i britannici, che sono lì col coltello nei denti, che vogliono partire, hanno voglia di fare, di fare a manate, assolutamente, probabilmente proprio per andare oltre le disastrose politiche interne. Cosa è successo? Fondamentalmente ha avuto successo il primo tiro del Regno Unito per il sistema d'arma con laser a energia diretta ad alta potenza, cioè il Laser Directed Energy Weapon, che è un'arma del futuro, che sembrerebbe una delle armi del futuro. La Dragonfire contro bersagli aerei durante una prova al poligono del Ministero della Difesa presso le Ebridi, il Ministero della Difesa chiaramente UK. Questo più recente test, realizzato dalla Defense Science and Technology Laboratory e dai partner del consorzio Dragonfire, Leonardo, MBDA, Leonardo e Quinetiq, è risultato di prove precedenti di grande successo, tra cui il primo tiro laser statico ad alta potenza di una capacità sovrana britannica e la dimostrazione della capacità del sistema Dragonfire di tracciare bersagli aerei e navali in movimento con elevata precisione a lungo raggio. Insomma, questo argomento l'ho tradotto, cioè ho messo traduci la pagina, forse era meglio se non lo facevo, però fondamentalmente questo il raggio laser è, rispetto a missili, chiaramente razzi, missili, non si può deviare, non si può intercettare e soprattutto è molto molto preciso anche in movimento, ti segue e continua a colpirti in movimento. Quindi è un'arma chiaramente da le potenzialità di attacco veramente ampie. La collaborazione del consorzio britannico Dragonfire riunisce il meglio dell'industria britannica e si fonda su decenni di competenze nella produzione di sistemi d'arma grandi per ottenere capacità di potenza di difesa, chiaramente loro la chiamano difesa, multistrato. Il sistema d'arma Dragonfire è risultato di un investimento di oltre 100 milioni di sterline da parte dell'industria del Ministero della Difesa britannico. E tutte insieme le aziende coinvolte supportano posti di lavoro altamente qualificati nel Regno Unito nell'ambito di nuove tecnologie. Chris Allam, Managing Director dell'MBDA UK, ha dichiarato: insieme i partner del consorzio britannico Dragonfire e DSTL stanno dimostrando un'eccezionale capacità del Regno Unito nelle armi laser a energia diretta. Il sistema Dragonfire è stato provato con successo e ora siamo più vicini che mai ad avere un'arma unica che consentirà ai comandi in prima linea di gestire le minacce in rapida evoluzione che si trova ad affrontare. Varie altre esternazioni per il sistema d'arma laser a energia diretta Dragonfire. Il MBDA è responsabile dei sistemi di comando e di controllo, nonché di tracciamento dei bersagli. Leonardo fornisce invece la nostrana avanzata tecnologia per la direzione del fascio e l'ottica. Le ottiche Leonardo sono da sempre in prima linea, anche e soprattutto per la questione aerospaziale e però, di conseguenza, anche poi per le armi. Mentre la Quinetic U fornisce la sorgente laser di precisione. Insomma, questo è l'avanzamento delle armi tecnologiche che si lega appunto a tutto quello che vi ho spiegato. Tutto ciò, appunto, ce la facciamo? No, non ce la facciamo, è troppo lungo, ne parliamo la volta prossima perché questo si lega anche alle mosse della NATO. Non sempre perfette. Per esempio, la NATO è partner della Serbia, mentre gli USA sono Turchia sono invece partner del Kosovo, e quindi la questione serbo-kosovara in realtà va a far collidere anime della stessa NATO. E quindi, come si muovono, come non si muovono, se intanto volete farvi un po' di spoiler, www.analisidifesa.it, il titolo dell'articolo è: la NATO è partner della Serbia mentre USA e Turchia armano il Kosovo. Come può andare a finire? Potete leggervi già se volete questo articolo, altrimenti ve ne parliamo nella prossima puntata o in un speciale, ancora non ho deciso. Restate collegati a Radio Wombat, c'è tanto altro, non solo l'Urlo dei Balcani. Se vi siete connessi solo per ascoltare me, grazie, vi ringrazio tantissimo. Cercherò di essere di fare puntate più spesso e non saltare mai. La voglia c'è, le cose di cui parlare anche, quindi assolutamente scrivetemi se volete darmi forza a postawombat@insiberia.net. Se vi piace, datemi un riscontro in modo tale, o cose da migliorare in modo tale che io sappia come fare, altrimenti continuerò con i miei metodi. Comunque, grazie ancora a tutte e tutti e una buona serata dal buon Tuco Wombat. Me.